Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di sabato 7 gennaio 2017, prima puntata del nuovo anno, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, spesso troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo Giparvi. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste ed in giro per il mondo, visto che siamo una radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi, e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini, mettendo in gravissimo imbarazzo un sacco di birbanti e malfattori. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai, perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, e in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che finirà per perderla a livello internazionale, perché e fino a che insiste a simulare illegalmente di averne invece la sovranità, a derubarci delle nostre risorse economiche di lavoro e a paralizzare anche i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale. Passiamo alle cronache e commenti. Siamo, come dicevo, alla prima trasmissione del nuovo anno 2017, quindi cominciamo con l'augurio di un anno migliore e decisivo per il territorio libero di Trieste e per tutti voi. Vedremo ora di fare una breve rassegna di argomenti rilevanti dalle esigenze immediate qui nel territorio libero di Trieste alla politica internazionale. Incominciamo questa volta dalle esigenze immediate. C'è da ieri, ma esisteva anche prima, ovviamente bisognava tenerne conto in anticipo, la questione umanitaria e giuridica urgentissima del freddo sotto zero, che costituisce rischio di morte, non soltanto di malattie gravi, per i senza tetto triestini e non, che dormono a radiaccio o in auto, dei quali nessuno vuole mai parlare. Guardate che sono centinaia e centinaia le famiglie triestine rimaste e i singoli rimasti senza tetto. Moltissimi, se hanno ancora la macchina prima che gliela sequestrino e finché non gliela sequestrano, dormono in macchina. Altri dormono a radiaccio come i senza tetto stranieri. Sapete cosa significa dormire in macchina o a radiaccio sotto zero? Significa rischiare di morire, perché in macchina non avete il modo di scaldarvi. A radiaccio bisogna avere mucchi, montagne di coperte, sacchi a pelo, e comunque respirate ugualmente l'aria fredda. Io credo che finora l'amministrazione comunale, che è quella che ha l'obbligo primario di assistenza, non sembra esserne preoccupata. L'unico provvedimento che ha preso contro i senza tetto è stato quello di allontanarli dai posti a radiaccio attorno alla stazione dove dormivano. Queste persone vanno aiutate, vanno individuate, vanno ricoverate in qualche maniera. Guardate che se no, cari amministratori del Comune di Trieste, che vi perdete ogni giorno a rincorrere sciocchezze, ad occuparvi di cose irrilevanti, guardate che se no sarà omicidio colposo, perché è omissione di soccorso. Abbiamo già spiegato più volte che il sindaco e l'amministrazione comunale hanno tra gli obblighi primari quello della sanità e dell'assistenza sociale. Obblighi primari significa che anche le spese, gli impegni di spesa primari sono quelli, e che se i bilanci sono scarsi, le spese voluttuarie o comunque inutili o secondarie vanno stornate e i denari vanno posti su queste cose. Adesso bisogna assistere i senza tetto che rischiano di morire, triestini che domo radiaccio e anche stranieri che domo, perché sono tutti esseri umani, no? Che dormono a radiaccio o dormono in auto di fronte a temperature sotto zero che rischiano addirittura di calare ancora. Cosa fanno gli amministratori comunali, le persone che hanno la responsabilità civile e penale di impedire che questa gente muoia di freddo? Guardate che è una grossa domanda. A proposito, abbiamo letto che per il 14 qualcuno ha indetto, per il 14 gennaio qualcuno ha indetto una manifestazione davanti al Palazzo della Luogotenenza, che loro chiamano prefettura, con in realtà ospita principalmente il commissariato del governo, e per manifestare contro l'immigrazione clandestina. E questa gente conta naturalmente, visto l'allarme sociale e i problemi obiettivi che questo provoca, conta di raccogliere una massa di persone sotto un'etichetta di apoliticità e sotto bandiere italiane. Guardate, non ci siamo. Non partecipate a quella manifestazione per un motivo molto semplice: che il flusso degli immigrati clandestini, perché questo sono, che siano immigrati economici o politici, è un problema epocale che non dipende ovviamente da noi, che dipende da quello che succede in Africa e nel Medio Oriente principalmente, e per quanto riguarda poi altre regioni del mondo, quello che succede in alcuni paesi dell'Asia, eccetera, eccetera, no? Il problema non è il flusso in sé, al quale non si può ovviare, possono ovviare soltanto le organizzazioni internazionali, migliorando la situazione della gente di quei paesi, bloccando i commercianti, i mercanti di clandestini e creando dei grandi e ragionevoli e ben tenuti campi profughi nei paesi vicini ai paesi in guerra, in maniera da far rientrare, poi da tenere queste persone in condizioni decenti e da poterli far rientrare nei loro paesi quando la guerra cessa. Il problema qui è un altro. Il problema è l'amministrazione italiana che gestisce questo fenomeno, questo problema, come al solito, nel caos, nella irresponsabilità e nello sfruttamento. Prendendocela con gli immigrati in sé, cosa che stanno facendo leghisti ed altri e che la stampa locale, in particolare il Piccolo, incoraggia, drammatizzando il problema, prendendosela con loro, sbagliamo obiettivo. L'obiettivo è chi ha creato questa situazione, cioè situazione che consiste nell'immettere in una società delle persone senza possibilità di lavoro, perché manca lavoro prima e anzitutto per la nostra gente, e senza assistenze adeguate, senza identificazioni adeguate e senza sicurezze adeguate per tutti, per gli immigrati clandestini e per la popolazione residente. Altrove, in alcuni altri paesi, queste cose vengono gestite con molta più intelligenza e anche umanità, perché vedete, trattare la questione così non significa dare assistenza umanitaria nemmeno agli immigrati clandestini, perché significa metterli in una situazione nella quale si genera una guerra tra poveri che poi finisce nella caccia alle streghe anche nei loro confronti e nell'amplificazione del problema. Il problema in realtà è numericamente molto limitato e la percentuale degli immigrati clandestini che commette crimini è in realtà bassissima. Però vedete, se il giornale ne parla e amplifica un caso, sembra che ce ne siano mille. Se ci sono mille casi la stampa non ne parla, sembra che non ce ne sia nessuno. Quindi non dovete correre dietro agli specchietti per le nodole, agli aizzamenti della stampa. L'obiettivo è, ripeto, la disamministrazione italiana a Trieste, anche altrove, anche in Italia, ma mentre in Italia l'amministrazione italiana ha ragione di esserci e i cittadini italiani devono arrangiarsi a migliorarla se possono, tanti auguri, e a Trieste l'amministrazione italiana è amministrazione civile provvisoria e ha degli obblighi precisi. Il problema in realtà è molto semplice, l'abbiamo spiegato già un milione di volte. Una comunità, un territorio è come una nave, dove dovete sapere chi c'è a bordo, chi sono, dove stanno, quanti sono i viveri, quanta è l'acqua, come potete farli arrivare e anche qual è la rotta di dove dovete portare la nave. Con l'amministrazione italiana tutto questo è nel caos, è abbandonato al caos, abbandonata al caos la popolazione locale, abbandonati al caos gli immigrati clandestini, non vengono impediti efficacemente i reati perché non ci sono forze di sorveglianza, di polizia, di pubblica sicurezza sufficienti. E questo è il risultato. E in questo risultato voi andate a prendervela con gli immigrati clandestini in sé, ma no, con chi gestisce il problema, sfruttandolo poi. Avete visto cosa salta fuori di scandali adesso sui centri di assistenza. Allora, per favore dimenticatevi quella manifestazione del 14 di gennaio, che tra l'altro paradossalmente vuole portare le bandiere italiane a Trieste, va bene, e mentre invece proprio contro la missione italiana bisogna protestare. Un buon esempio di quello che sta accadendo e la questione delle tasse, delle contestazioni fiscali con le quali stanno travolgendo l'amministrazione italiana, sta travolgendo società e iniziative sportive, addebitando loro evasioni fiscali enormi, eccetera, eccetera, che in realtà o non ci sono o sono marginali. E comunque non sono per buona parte imputabili alle organizzazioni, alle società sportive e parasportive a Trieste per il semplice fatto che, siccome non siamo sotto sovranità italiana, ma siamo sotto amministrazione civile provvisoria del governo italiano, non si possono applicare le tasse italiane a Trieste. Siamo uno Stato in amministrazione provvisoria. E per esempio l'IVA italiana qui non si deve pagare, non si può applicare. Per esempio tutte le quote di debito pubblico italiano che ci sono sull'imposta diretta e indiretta non si possono applicare. Questo cosa significa? Che quando anche quelle società sportive avessero dovuto o dovessero pagare delle tasse che non pagano, quelle tasse sarebbero circa un quarto di quello che viene loro richiesto. Questo significa anche che questi nostri concittadini triestini dovranno rendersi conto che la riattivazione dei diritti del territorio libero di Trieste non è soltanto così un optional, uno svago, una cosa da impegno dopolavoristico, ma è una necessità di sopravvivenza. Volete chiudere la società? Bene ragazzi, fregatevi dei diritti del territorio libero e continuate a pensare che qui sia sotto, siamo sotto sovranità italiana a pagare le tasse italiane. Volete sopravvivere con le vostre attività sportive, commerciali, eccetera? E allora rendetevi conto che questi diritti devono essere attivati, che sono l'unica salvezza, e datevi da fare, aiutateci ad attivarli. A questo proposito prosegue sotto censura politica e di stampa sostanziale, la censura è una stampa, quella che è divenuta la madre di tutte le battaglie per il territorio libero di Trieste, la battaglia sul Porto Franco Nord, detto anche Porto Vecchio. Come sapete, ci vogliono realizzare una colossale speculazione edilizia dimezzando la portata, la potenzialità del Porto Franco internazionale di Trieste, con l'eliminare il Porto Franco a Nord dicendo che è inutile. In realtà non è inutile, è inutilizzabile, sono loro che l'hanno lasciato in abbandono per un po' di anni, hanno cominciato all'inizio degli anni 90, quindi questa cosa è una truffa. I politici e i media di sistema, con in testa il Piccolo e il Primorsky Neunik, continuano però a far finta di nulla, a promettere interventi, spese, i famosi 50 milioni del Ministero della Cultura, e con i quali dicono che faranno adesso strade, restauri, musei, eccetera. A parte il fatto che 50 milioni di euro non sono nemmeno un quinto, diciamo, nemmeno non quinto, cioè non sono nemmeno un 5%, scusate, dei denari che occorrerebbero per tutte quelle operazioni, no? E tutto questo è un bluff. È un bluff perché se questi politici non sono del tutto inetti, ormai sanno che la questione è bloccata da noi e senza speranze per loro, e che il vero problema per loro è chi riuscirà a disimpegnarsi dal fallimento colossale di questa operazione lasciando gli altri col cerino in mano. Ha già incominciato qualche giorno fa Polidori della Lega a Tele4 prendendo le distanze dall'operazione e dicendo che in sostanza quello che diciamo noi, che è una frode, che è tutto illegale, che non si può fare. Adesso vedremo chi è il prossimo che si sfida. Intanto vi spieghiamo perché costoro si sono messi in trappola da soli con questa cosa del Porto Franco Nord, cercando di ingoiare un boccone che adesso li soffoca perché è troppo grande per loro. Si sono messi in trappola con la stessa legge italiana. Allora, prima hanno fatto approvare quella famosa legge Russo, quei commi che il senatore Russo ha fatto riuscito a far inserire al Parlamento italiano, che non sapeva nemmeno cosa votava, nella legge di stabilità per il 2015. Poi hanno chiesto, in applicazione di quelle norme di legge, hanno chiesto l'intavolazione del Porto Franco Nord al comune per venderlo a privati per usi di edilizia urbana, no? Per cui quando Cosolini protesta, che dico speculazione, protestava quando era sindaco e mi querelava, ha poco da protestare. La realtà obiettiva è questa. Nel procedimento noi siamo intervenuti con l'IPR FTT, con la rappresentanza internazionale provvisoria del territorio libero di Trieste, intervenuti ritualmente facendo presente che le norme russe erano inapplicabili perché nella gerarchia delle fonti, inapplicabili per lo stesso ordinamento italiano, perché nella gerarchia delle fonti del diritto quelle norme contrastano con la Costituzione italiana e con gli obblighi internazionali codificati da leggi di ratifica ed esecuzione italiana che l'Italia ha assunto con il trattato di pace. I giudici della Corte d'Appello e il giudice tavolare hanno ugualmente intestato la proprietà dell'area al comune, ignorando questo conflitto tra le norme, che secondo gerarchia delle fonti, vi spiegherò adesso perché, invalida le norme di legge Russo, le rende inapplicabili, e hanno intavolato al comune. A quel punto, naturalmente, fase 2, siamo piombati loro addosso con la richiesta, annotando sul libro fondiario la richiesta di intavolazione dei vincoli internazionali in base alla legge, in base alle stesse leggi italiane. Ora stiamo attendendo di vedere se il giudice tavolare iscriverà i vincoli, che significa la paralisi immediata dell'operazione truffaldina, oppure rifiuterà di iscriverli con un pretesto. In quel caso, naturalmente, azioneremo e iscriveremo sul libro fondiario, bloccando di nuovo tutto, sia le cause di opposizione, cioè le cause per l'annullamento di questa decisione del giudice tavolare di non intavolare i vincoli, sia le cause per l'annullamento della decisione della Corte d'Appello e del giudice tavolare di intavolare al Comune. Una volta che sono iscritte le pendenze di lite, l'area per il Comune sarà inutilizzabile fino alla risoluzione delle liti. Contemporaneamente azioneremo il contenzioso internazionale, perché abbiamo anche gli strumenti per fare quello. Quindi costoro non hanno obiettivamente speranza e continuano a fingere, fra Di Piazza, Saracchiani, eccetera, che andranno avanti con le operazioni. Ma come fanno? Guardate che già le spese che hanno fatto prima di ottenere l'intavolazione formale della proprietà sono danno erariale, perché sono spese non giustificate dal titolo di proprietà. E ora hanno già un titolo di proprietà che è contestato ritualmente, con azioni legali, non così chiacchiere. Ora vi spiego un attimo la questione della gerarchia delle fonti del diritto. Allora, nell'ordinamento giuridico italiano, ma anche in altri ordinamenti, la gerarchia delle fonti del diritto pone al primo livello, che è quello delle metaregole, delle regole costituzionali, la Costituzione della Repubblica. Vengono poi le leggi costituzionali e gli statuti delle regioni a statuto speciale, che sono anche leggi costituzionali. C'è poi un secondo livello costituito dalle fonti primarie, che sono le norme derivanti da trattati internazionali, che sono dotati di efficacia vincolante immediata, le leggi nazionali ordinarie, poi gli statuti delle regioni ordinarie, le leggi regionali e gli atti che hanno forza di legge, cioè i decreti legge e i decreti legislativi. Cosa succede a questo punto? Se due norme sono in contrasto, la norma che è di grado superiore modifica e abroga la norma di grado inferiore. Viceversa, la norma di grado inferiore non può modificare o abrogare quella di grado superiore. E le norme si modificano soltanto se sono di pari grado sulla base della sequenza cronologica, no? Cioè quella che viene dopo modifica quella che viene prima, ma devono essere di pari grado. E in questo caso la norma di legge Russo, le norme di legge Russo sono norme di legge ordinarie e non sono norme di legge in applicazione di obblighi internazionali dell'Italia, e costituzionalmente sono prevalenti. E quando cioè, la norma di fonte di grado inferiore non può essere in contrasto quindi con la norma di grado superiore, nel caso in cui questo contrasto ci sia, si dichiara l'invalidità della norma inferiore dopo un accertamento giudiziario. Si può sostenere che la norma di grado inferiore può essere applicata finché non vi è la decisione giudiziaria di dichiararla invalida, ma questo vale soltanto se nel procedimento, come quello tavolare in cui la norma inferiore è stata applicata, se nessuno ha detto state attenti, se nessuno ha formalizzato l'opposizione dicendo un momento non potete applicarla perché in conflitto con le norme di rango superiore. In questo procedimento questo è stato fatto. Cosa significa? Che la nullità dell'applicazione della norma di grado inferiore, quella di Russo, del senatore Russo, per privatizzare e sdemanializzare il porto Franco Nord, sono inapplicabili perché? Perché il fatto che il Parlamento italiano non abbia la potestà di decidere in materia lo dicono le stesse norme di rango superiore delle leggi italiane. Può sembrare complicato, ma vi assicuro che non lo è, anzi è la chiave di soluzione semplicissima, la più semplice di questa vicenda. Per cui a un certo punto i politici locali dovrebbero fare la corsa a chi si smarca per primo da questa fallimentare vicenda del Porto Franco Nord, vicenda che nasconde tutta un'operazione speculativa, perché come già vi dicevo il comune non ha e non avrà mai i soldi per fare qualcosa, per cui dovrà vendere le aree il prima possibile a chi? Agli speculatori disposti a comprarle per a basso prezzo. Vi abbiamo già detto inoltre un'altra cosa, che mettere sul mercato immobiliare, no? E 65 ettari di terreni ed edifici sul mercato immobiliare urbano significherà mandare ancora più giù, ribassare ancora il valore già bassissimo degli immobili a Trieste città, dove si mettono 65 ettari, ripeto, di edifici e di si metterebbero 65 ettari di edifici e di terreni edificabili in più e utilizzabili in più. Questo significa che la città finirebbe sotto una speculazione edilizia ancora più grossa del Porto Franco Nord, perché non varrebbero un soldo più, pochissimo, tutti gli altri immobili, quelli venduti all'asta, quelli venduti sul libero mercato, quelli ereditati. Insomma, questa operazione rischia di impoverire tutti, già soltanto per la parte che riguarda i valori immobiliari. E coloro che non sono complici o irresponsabili lo sanno da un pezzo, cioè lo sanno anche i complici, magari quelli che contano di approfittarne. Dopo questa dose bene rilevante e forse un po' complessa di informazioni che gli altri organi, gli altri mass media non vi danno, passiamo ad un breve commento di politica internazionale. E appare sempre più strana l'operazione in corso negli Stati Uniti per tentare di delegittimare e di fatto sabotare la presidenza Trump, che va ad iniziare tra pochi giorni. Insomma, siamo al 7 gennaio, mentre stiamo trasmettendo al 20, mancano 13 giorni, no? Improvvisamente l'amministrazione uscente fa questa operazione, che dovrebbe suonato sta buona e zitta secondo le buone regole e non intorbidire le acque. L'amministrazione Obama uscente se ne viene fuori con rivelazioni dei capi dell'intelligence che sarebbero stati i russi a favorire l'elezione di Trump con operazioni informatiche e di hacker loro, no? E il presidente degli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti, caccia una serie di diplomatici russi. Ora, inopportuna la cosa, potevamo lasciarla all'amministrazione subentrante, è questione di pochi giorni. Inopportuna anche perché hanno dato modo ai russi di far bella figura e di smentire la cosa non adottando un provvedimento ritorsivo sui diplomatici statunitensi. E poi, poco credibile, poco credibile, perché mentre i vertici alcuni vertici dell'intelligence americana appoggiano questa tesi, altri dicono che no, che non è vero niente, che in realtà non ce ne sono le prove. E qualcosa di così, sondaggi in qualche modo abbiamo fatto anche noi, possiamo dirvi che appunto una delle opinioni più attendibili è quella che non ci siano le prove e che la cosa sia soltanto un'operazione politica molto molto spregiudicata e molto strana. Molto strana perché non si comprende cosa possa aver mosso questa operazione, se non il fatto che l'elezione di Trump abbia disturbato delle operazioni economiche, economico-politiche, che si fondavano sulla contrapposizione artificiale tra le tre grandi potenze effettive, cioè Stati Uniti, Russia e Cina, invece che su una collaborazione e su una non interferenza nelle rispettive sfere di influenza, che può essere una soluzione che garantisce la pace. Questa questione quindi è sempre più strana. Ora i vertici dell'intelligence negli Stati Uniti fra 13 giorni verranno completamente sostituiti, o quasi completamente, e probabilmente si potrà far luce su questa operazione. Secondo fonti abitualmente bene informate, l'operazione di hackeraggio sarebbe invece venuta dagli Stati Uniti stessi e dall'entourage di un candidato, non Trump né Obama. Del resto voi sapete benissimo che bastano due o tre ragazzi in gamba con i computer in una cantina, va bene, e con la voglia di creare casini per hackerare anche i grandi sistemi e le grandi istituzioni. Quindi, no scusate, sì, dicevo prima i candidati, Obama non era candidato, candidati democratici, devo dire, no? Era la Clinton, era Obama il presidente uscente, no? E ora questi vertici verranno sostituiti, ripeto, e si riuscirà a capire qualcosa, e penso che ne verrà fuori qualche grosso scandalo se non sarà messo a tacere. In ogni caso il dato a livello di analisi evidente dall'esterno è che l'elezione di Trump ha disturbato dei poteri, delle operazioni che stanno reagendo cercando di farlo fuori. Queste operazioni, visto lo stile delle reazioni, sicuramente non sono legali, sicuramente non sono operazioni che tengono conto se non come copertura formale dei diritti umani e della pace nel mondo. Quindi invitiamo anche coloro che si scandalizzano per l'elezione di Trump a ripensarci un momentino e ad andare a cercare di capire quello che stavano facendo i suoi oppositori negli Stati Uniti e quello che magari cercano di fare ancora. Bene, con queste considerazioni, questo lo spieghiamo anche perché non è possibile leggere sulla stampa italiana, che Putin ha detto ai suoi servizi, aperte virgolette, fate leggere Trump, chiuse virgolette, come ci fosse una dichiarazione di questo tipo. Queste sono soltanto propagande che in questo caso sono contemporaneamente anti-americane ed anti-russe. Questo è interessante e divertente, no? Se non fosse preoccupante. Quindi queste cose che vi stiamo spiegando, dicendo, sulle quali vi invitiamo a riflettere, sono molto molto importanti, anche perché gli Stati Uniti sono, assieme al Regno Unito, di Gran Bretagna e di Irlanda del Nord, gli amministratori primari del territorio libero di Trieste attuale. e il governo italiano ha soltanto l'amministrazione civile provvisoria. Ed è interessante che questo balordo governo Renzi, che ha portato l'Italia ancora più alla rovina, e la sua fotocopia carta carbone del governo attuale, sul quale non possiamo ancora esprimere giudizi perché non ha ancora fatto ben nulla, no? E si erano fatti appoggiare proprio dal giro del presidente uscente Obama. Lì c'è qualcosa che non funziona, qualcosa di molto strano, di molto sommerso, e che è completamente diverso dalle apparenze positive dell'amministrazione Obama per quanto riguardava le dichiarazioni, i diritti umani, eccetera, eccetera. Non sempre le cose sono come stanno, non è tutto oro quello che luccica, molto è anche ottone, quello che in triestino si chiamava l'oro del Giappone, no? Quello con cui i triestini, e chiudiamo con l'aneddoto, all'arsenale triestino durante il fascismo venivano fabbricate le fedi di matrimonio da regalare al regime. Sapete come funzionava la storia? No, a un certo punto il regime fascista è venuto fuori che bisognava donare oro alla patria, che i buoni italiani donavano alla patria, e hanno cominciato a pretendere che la gente vada lì davanti al federale a gettare in una bacile la fede di matrimonio in oro. Cosa hanno fatto i nostri padri triestini? Hanno incominciato a lasciare, hanno messo su una fabbrica clandestina di fedi di ottone. Così i nostri compatrioti triestini più vispi andavano sì davanti al federale a fare il gesto patriottico di gestare la fede nel bacile, no? E solo che la fede d'ottone è fatta in arsenale, perché quella d'oro se la tenevano a casa. Vabbè, vedete, bisogna imparare qualcosa dalle esperienze storiche, vero? Bene, con questo aneddoto e con queste considerazioni abbiamo concluso la puntata di oggi, sabato 7 gennaio 2017, prima puntata del nuovo anno della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguiti fin qui, coloro che anche hanno dovuto o voluto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso ora va in replica registrata sino all'inserimento della puntata prossima. Grazie quindi a tutti ancora per la pazienza dell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, motivati e utili da discutere, interessanti anche da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.